Grazie Gesù per questo giorno e ti chiedo, Spirito Santo, di guidare le nostre vite, portarci nell'adorazione, l'adorazione del Padre. Manda i tuoi angeli, o Signore, che ci proteggono e ci aiutano nella lode e nell'adorazione. Nel nome di Gesù. Amen.
Voce noi possiamo ascoltare, e anche se sembra pazzia, anche se non è normale, per la fede succederà cose invisibili e mai toccate. Voci dal cielo e mai ascoltate, cosa che non è normale, cosa soprannaturale, per la fede succederà. E apri i nostri occhi come Eliseo e mostrano il cielo. Mostrano il cielo, inondaci della gloria, inondaci della gloria, e porta qui il cielo, porta qui il cielo, inondaci della gloria, inondaci della gloria, e porta qui il cielo. Porta qui il cielo. E angeli del cielo vengano a cantare, la sua voce noi possiamo ascoltare, anche se sembra pazzia, e anche se non è normale, per la fede succederà cose invisibili e mai toccate. Voci dal cielo e mai ascoltate, cosa che non è normale, cosa soprannaturale, per la fede succederà. E apri i nostri occhi come il cielo e mostrano il cielo, mostrano il cielo, e inondaci della gloria, inondaci della gloria, e porta qui il cielo, porta qui il cielo, inondaci della gloria, inondaci della gloria, e porta qui il cielo, porta qui il cielo, e alla tua gloria il demonio cade, fugge la morte e non c'è malattia. Il cielo è mezzo a noi, alla tua gloria il demonio cade, fugge la morte e non c'è malattia. Il cielo è mezzo a noi, alla tua gloria il demonio cade, fugge la morte e non c'è malattia. Il cielo è mezzo a noi, il cielo è mezzo a noi. Inondaci della gloria, non darsi per la gloria e portami qui il cielo, portami qui il cielo, inondaci della gloria, inondaci della gloria e portami qui il cielo, portami qui il cielo. E alla tua gloria il demonio cade, fugge la morte e non c'è malattia, e il cielo è mezzo a noi. E alla tua gloria il demonio cade, fugge la morte e non c'è malattia, il cielo è mezzo a noi. Il cielo in mezzo a di Dio, con il suo spirito la nostra vita riempirà e ci battezzerà. E il muto canterà, il cieco vedrà e la catena si romperà, il suo spirito scenderà. Spirito, lo Spirito, la tua presenza col tuo volere scenda su noi, si muoverà lo Spirito di Dio, con il suo spirito la nostra vita riempirà e ci battezzerà. Il muto canterà e il cieco vedrà e la catena si romperà, il tuo spirito scenderà, lo spirito, spirito, la tua presenza col tuo volere scenda su noi. E come nella Pentecoste la tua gloria scenderà e ci inonderà, e ci inonderà. E come nella Pentecoste la tua gloria scenderà e ci inonderà, e leggenda su noi. Come nella Pentecoste la tua gloria scenderà e ci inonderà, e ci inonderà. E come nella Pentecoste la tua gloria scenderà e ci inonderà, e ci inonderà lo Spirito. Su noi, Spirito,
Spirito Santo. E lo Spirito Santo ci dà insegnamenti, ammaestra le nostre vite, ci fortifica nella fede. Lo Spirito Santo sussurra al tuo cuore per metterti emozioni e sentimenti secondo il cuore di Dio, sentimenti di pace, di amore, di bontà, di gioia, i sentimenti che provengono dallo Spirito Santo. E la gioia e la pace di Dio regna nel tuo cuore, va al di là delle circostanze, al di là delle cose che ti circondano. È il dono dello Spirito Santo, è il tesoro più grande, il dono più prezioso, lo Spirito Santo. In questo momento rimani sempre con gli occhi chiusi e adora lo Spirito Santo. Apri il tuo cuore, metti da parte ragionamenti, pensieri, accogli lo Spirito Santo, stai in silenzio davanti allo Spirito Santo. Senti la sua presenza dentro di te. Dà forza allo stanco. Incoraggia coloro che sono scoraggiati. Dà nuovi sogni, nuovi obiettivi. Guarisce il tuo cuore da sentimenti sbagliati, da pensieri sbagliati. Grazie Spirito Santo. per tutto quello che fai e per tutto quello che sei. Grazie Spirito Santo. Che vivi dentro di noi. E vivifichi i nostri corpi mortali. Oh, grazie Gesù. Grazie Gesù. Alleluia al nostro Signore che ci ha donato lo Spirito Santo. Spirito Santo. Grazie Gesù. Custodisci il dono dello Spirito Santo che è dentro di te e proteggilo da ciò che vuole contristare, da ciò che vuole turbare il tuo cuore, come un tesoro va custodito. Se tu ne dai il giusto valore, allora custodirai lo Spirito Santo che è dentro di te, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Bene, potete aprire la vostra Bibbia in Ebrei, capitolo 11. Ebrei capitolo 11 e leggiamo insieme, versetto 1. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Quindi la Bibbia ci dà un'idea chiara, ci spiega in maniera molto chiara quello che è la fede. Quante volte noi ci domandiamo cos'è la fede? Come faccio ad avere fede? E la Bibbia ce lo spiega. Ci fa anche degli esempi. Inizia dicendo che la fede è una certezza. Quindi, quando tu metti fede in ciò che fai, in ciò che chiede al Signore, sei certo che se quello che tu stai chiedendo è nel nome di Dio, nella volontà di Dio, secondo il suo volere, quella cosa è certo che accadrà nella tua vita. Di cose che si sperano. Quindi hai bisogno prima di sperare qualcosa, e quando capisci che quella cosa a cui tu speri è secondo il volere di Dio, inizia ad avere dentro di te una certezza che quella cosa accadrà anche se attualmente non c'è. E se inizi tu ad avere fede e quindi ad avere certezza, camminerai per costruire quello che tu stai sperando e che sei certo di ottenere. Dimostrazione di cose che non si vedono. E quindi la fede poi si concretizza dimostrando ciò che attualmente non stai vedendo. Quindi, se tu stai pregando per qualcosa, quella cosa per cui tu stai pregando attualmente non la vedi, altrimenti non è più fede. Quindi è qualcosa che attualmente non stai vedendo, ancora realizzata. È qualcosa che tu stai sperando che si realizzi. È qualcosa che tu devi avere dentro di te, quella certezza che si realizzerà. È come fare un progetto, è come mettere un seme in un terreno. Prendi quel seme, lo metti nel terreno e sei certo che quel seme produrrà un frutto. E quindi poi si concretizzerà con una pianta, un germoglio, una pianta, qualcosa che cresce, dei fiori, e per finire un frutto. E così la fede inizia a camminare per fede, con la certezza. Se tu metti un seme nel terreno o inizi a progettare qualcosa, ma non ci credi che quella cosa si possa realizzare, allora succederà che non te ne prenderai cura, non camminerai a collaborare per la realizzazione di ciò che tu stai sperando, ma la lascerai lì. È come un seme che va curato, va protetto, va messo sotto protezione, va messo dell'acqua, va irrigato, va protetto da coloro che possono calpestarlo o che vogliono calpestarlo. Non fare calpestare i tuoi progetti, il tuo desiderio dalle persone che ti stanno accanto, ma custodiscili. Se tu metti fede, allora inizierai a camminare per ciò in cui credi. Se invece non metti fede, tu sì fai qualcosa, ma poi lasci stare tutto come al caso. Ma il caso non esiste. Sei tu che collabori con Dio per favorire il piano di Dio nella tua vita, come un agricoltore collabora con la natura, con quel seme, per farlo germogliare, per far portare un frutto. L'agricoltore collabora. E così noi dobbiamo collaborare con Dio affinché quel desiderio, quel progetto, ciò per cui stiamo mettendo fede, possa crescere e possa poi concretizzarsi nella nostra vita. La Bibbia fa esempi di uomini di fede e dice: infatti, per mezzo di essa gli antichi ricevettero testimonianza. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sì che le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per essa gli ricevette la testimonianza che era giusto quando Dio attestò di gradire le sue offerte, e per mezzo di essa, benché morto, egli parla ancora. Per fede Enoch fu trasferito in cielo perché non vedesse la morte, e non fu più trovato perché Dio lo aveva trasferito. Prima infatti di essere portato via, egli ricevette la testimonianza che era piaciuta a Dio. Quindi Abele gradito a Dio per fede, Enoch gradito, piaciuto a Dio per fede. Or senza fede è impossibile piacere a Dio. Capisci che senza fede non puoi piacere a Dio, non puoi essere un credente perché credi in Gesù. Ma se credi in un Gesù storico, come puoi credere in qualsiasi altro personaggio della storia, questo non cambierà la tua vita. Ma è la fede, quella scintilla, che cambia la tua credenza in qualcosa di spirituale, in qualcosa che va al di là del ciò che ci circonda, del naturale. E quindi occorre la fede. Senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Quindi, attraverso la fede, devi credere in Dio e credi e basta, senza troppe domande, mettendo da parte il ragionamento, mettendo da parte la razionalità, per fede. E sapete, spesse volte la nostra razionalità ci porta a cercare di capire tutto, ma con Dio non puoi capire. E ci sono anche nella natura cose che noi non capiamo, ma anche se non le capiamo, ne facciamo uso. È come il telefono, come l'elettricità. Tu sai l'elettricità, capisci, riesci a vedere che puoi telefonare, ma non sai il meccanismo, come può uno strumento riprodurre una voce a chilometri di distanza. Eppure lo utilizzi, anche se non lo sai come funziona perfettamente, e lo utilizzi. E così sono le cose del Signore. Non per forza tu devi capire ogni cosa della parola di Dio, ma perché tante cose non le capirai, devi accettare per fede. Ma il fatto che tu li accetti per fede ne puoi usufruire affinché tu possa vivere una vita secondo i piani di Dio, secondo la parola di Dio. Se tu vuoi capire ogni cosa e anche le cose del Signore, allora inizia a non utilizzare più il cellulare, il computer, internet, perché devi specializzarti in ogni cosa, devi essere un informatico, devi essere un ingegnere, e se non capisci non lo utilizzare. E così la parola di Dio non per forza devi capire tutto, devi accettarla per fede, devi mettere da parte la tua mente analitica, la tua razionalità e accettare per fede. E allora solo se tu ti accosti a Dio per fede, vedrai la gloria di Dio nella tua vita, la presenza dello Spirito Santo nella tua vita e camminerai per fede, secondo il volere di Dio, secondo il cuore di Dio. Ed è la cosa più bella, camminare per fede. La Bibbia continua con versetto 7. Per fede Noè, avvertito divinamente di cose che ancora non si vedevano, e che ancora la Bibbia ripete, cose che ancora non si vedevano. La fede è quando Dio ti rivela cose che ancora non ci sono, non sono all'esistenza, ma cammini per collaborare con Dio affinché quelle cose si possano realizzare. Noè stesso è stato avvertito da Dio divinamente, dice il versetto, ancora su cose che non si vedevano, e mosso da santo timore preparò per la salvezza della sua famiglia l'arca, mediante la quale condannò il mondo e divenne erede della giustizia che si ottiene mediante la fede. Quindi l'atto di fede di Noè: agì per fede, non per quello che era giusto o sbagliato, ma secondo quello che Dio gli aveva consigliato. Abramo, per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene verso il luogo che doveva ricevere in eredità, e partì non sapendo dove andava. Sapete che Abramo, quando Dio chiamò Abramo e partire, andare in un altro luogo, lui non sapeva dove doveva andare. Dio gli disse: esci dal tuo parentado, lascia tutto e seguimi. Non sapeva dove doveva andare. La stessa chiamata che Gesù fa ai discepoli: lascia tutto e seguimi. E per fede hanno seguito Gesù, come Abramo per fede seguì Dio in quello che lui gli doveva dire, di quello che lui doveva fare, per fede, qualcosa che ancora non c'era, ma che Dio aveva promesso che avrebbe realizzato. E ancora continua: per fede Abramo dimorò nella terra promessa, come in un paese straniero, perché poi Dio promette una terra ad Abramo dopo che era uscito dal suo paese. E ancora per fede Sara, versetto 11, benché avesse oltrepassato l'età, ricevette forza per concepire il seme e partorì, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. E quindi ancora per fede. Quanto è importante la fede per collaborare con Dio e ricevere ciò che Dio ha preparato per te. Versetto, capitolo 21 di Matteo, versetto 21, Matteo 21, 21. E Gesù rispondendo disse loro: in verità vi dico che se avete fede e non dubitate, non solo farete ciò che io ho fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà. E tutto ciò che chiederete in preghiera, avendo fede, lo otterrete. Tutto ciò che tu chiedi in preghiera, se hai fede, lo ottieni. Ovviamente, quando tu preghi il Signore, preghi secondo lo Spirito Santo e quindi secondo il volere di Dio. secondo la volontà di Dio, ma pregare, quindi chiedere al Signore, non basta. Chiedi, molti chiedono, pregano, anche cose giuste e buone, ma occorre la fede, iniziare a camminare per quella cosa a cui tu stai credendo e camminare per fede, crederci che quella cosa si realizzerà. Quelle cose, ovviamente, che sono secondo i principi della parola di Dio, secondo il cuore di Dio, secondo la guida dello Spirito Santo. Addirittura Gesù dice che chi non dubita in cuor proprio non solo farà le cose che ha fatto Gesù, ma se anche diceste a questo monte levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà. Che bello! La montagna rappresenta un problema, un ostacolo che a volte si mette davanti a te. E quindi tu preghi e poi ordini al problema, nel nome di Gesù e con fede, che quel problema si allontani da te. La parola crea. Quando noi parliamo, la parola crea. Crea dei sentimenti, crea delle emozioni, crea delle circostanze, crea, si concretizza poi nel naturale. Qualcuno sottovaluta il potere della parola, perché quello che noi pronunciamo produce dentro di te delle sensazioni. E quindi se io parlo di cose belle, tu proverai emozioni piacevoli. Quindi la parola crea dentro di te un'emozione, un desiderio, una sensazione. E quindi se io parlo di amore, di gioia, di bontà, secondo appunto lo Spirito Santo, ciò sta creando qualcosa di bello e gradevole nella tua vita, nelle tue emozioni. Se invece si pronunciano cose negative, brutte, come può essere ascoltare certi tipi di telegiornale o di programmi dove ci sono cose che sono spazzatura, questo rattristisce la tua anima, il tuo viso, il tuo corpo, e quindi produce, quindi la parola produce un effetto che poi si concretizza anche nel naturale e quindi nell'azione, nel creare qualcosa, ma tutto inizia dal pensiero, la parola e poi nel naturale. Quando noi parliamo, dobbiamo parlare con fede, quindi in maniera positiva. C'è un problema? Non contemplare il problema, non misurare la montagna, non analizzare di quale materiale è fatto la montagna, se è un vulcano o quella montagna è una piramide nascosta, se quella montagna chi l'ha messa lì e perché lì, non analizzare, metti da parte le analisi, ma parla alla montagna, parla al problema come un bambino, con semplicità. E nel nome di Gesù, mettendo fede, ordina a quel problema che si allontani dalla tua vita. È questo che ci ha insegnato Gesù. È questo quello che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli. Romani 10. Romani 10, qualcuno mi può dire, ma io non ho fede, ho poca fede, non ne ho, come faccio ad accrescere la mia fede? Sapete che la fede cresce? E Gesù ci dà anche questo insegnamento per coloro che non hanno un'esperienza di fede o per coloro che considerano che hanno una piccola fede, ma diciamo che questo serve per tutti. Questo versetto che ora leggeremo, perché la fede abbiamo bisogno che venga alimentata per farla crescere. affinché alimentata, quindi affinché cresca, possa portare i veri frutti e va protetta. Come si alimenta la fede? E lo leggiamo al versetto 16. Ma non tutti hanno obbedito all'Evangelo, perché Isaia dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? La fede dunque viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. Ma io vi dico, non hanno essi udito, anzi, la loro voce è corsa per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi confini del mondo. Ma io dico, non ha Israele compreso? Mosè dice per primo, io vi muoverò a gelosia per una nazione che non è nazione. Vi provocherò a sdegno per una nazione stolta. Quindi, la Bibbia dice che la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Quindi la nostra fede può crescere dall'udire la parola di Dio. Ma lo stesso Paolo dice, ma anche il popolo di Dio ha ascoltato la predicazione. E allora qual è la differenza? Molti odono la parola di Dio. Perché ad alcuni la fede cresce, ad altri no? Quindi il primo passo è udire la parola di Dio. Come stai facendo in questo momento? Tu stai ascoltando, stai udendo la parola di Dio e questo può far crescere la tua fede se tu stai ubbidendo, stai udendo e stai facendo in modo che quello che tu stai ascoltando nella tua vita lo faccia entrare nel tuo cuore, nel tuo spirito, nella tua mente, per poi metterla in pratica. Quindi l'udire la parola di Dio accresce la fede. Ma molti hanno udito la parola di Dio e a molti la fede non è cresciuta. Perché? Perché non hanno udito col giusto atteggiamento, con la giusta attitudine, ma hanno messo davanti una mente analitica, di pregiudizio. Hanno messo davanti la cultura o l'ignoranza? Hanno messo davanti il pregiudizio o la presunzione? Non sono stati come piccoli fanciulli ad ascoltare la parola di Dio, ad accoglierla nel cuore. Questo fa crescere la tua fede, alimenta la tua fede, l'udire la parola di Dio. Quindi leggere la Bibbia, ascoltare la parola di Dio alimenta la tua fede. Come ascoltare cose brutte alimenta paura e preoccupazioni? L'udire la parola di Dio fa crescere la fede. Ti fa avvicinare a Dio ancora di più. Ti fa sentire la sua presenza, la presenza dello Spirito Santo. Perché chi si accosta a Dio deve accostarsi con fede per essere gradito a Dio. Sempre in Matteo, Quattordici, versetto 22. Guardate che esempio di fede. Subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva, mentre egli licenziava le folle. Dopo averle congedate, salì sul monte in disparte per pregare, e fattosi sera, era là tutto solo. Quindi Gesù dice ai suoi discepoli di salire sulla barca. Lui lascia i suoi discepoli sulla barca e va sul monte a pregare. Ed era, dice la Bibbia, da solo, perché Gesù pregava con i suoi discepoli, pregava con la gente, ma pregava anche da solo. Ed era sul monte a pregare da solo. La barca intanto si trovava al largo, in mezzo al mare, ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Quindi Gesù dice di salire su quella barca e quella barca dove erano tutti i discepoli, inizia ad essere agitata dal vento, ad essere sbattuta dalle onde a destra e a sinistra. Ma se è Gesù che gli ha detto di salire sulla barca, ma Gesù non lo sapeva che quella barca iniziava ad essere sbattuta dalle onde a destra e a sinistra. A volte Gesù ti indica delle vie da seguire, ma questo non significa che tu non ti troverai in certe difficoltà, in certe tempeste, sbattuto a destra e a sinistra. Ripeto, era Gesù che aveva detto ai discepoli di salire sulla barca. Addirittura li aveva lasciati sulla barca e lui se n'era andato. Cosa potevano pensare i discepoli? Umanamente, una mente razionale, analitica. Ma come? Gesù ci dice di salire su questa barca e poi ci troviamo in una tempesta? Allora forse Gesù ha sbagliato. E quanti credenti a cui Dio dice di fare delle cose e poi si trovano in una tempesta, in una difficoltà, iniziano a dubitare di quello che Dio gli aveva detto. Ripeto, Gesù dice ai suoi discepoli di salire sulla barca. Quella barca era in mezzo ad una tempesta e Gesù non era con loro. Alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. I discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» e si misero a gridare dalla paura. Cioè, i discepoli che avevano sgridato demoni, avevano visto liberazioni di demoni, in mezzo alla tempesta non riconoscono neanche Gesù, lo scambiano per un fantasma e gridarono. Ed erano degli uomini, discepoli, con Gesù, e gridarono per la paura, non della tempesta, ma del fantasma. Quindi per la tempesta erano preoccupati, ma al vedere Gesù che andava incontro loro, non riconoscono neanche Gesù. Lo scambiano per un fantasma. Sapete quanti credenti, presi dalla paura, dalla tempesta, dalle emozioni, non riconoscono più Gesù per quello che Lui è? Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Rassicuratevi, sono io, non temete». Quindi Gesù cosa fa al vedere che i suoi discepoli, che aveva cresciuto per 3 anni nelle vie del Signore, che in quel momento non avevano riconosciuto più Gesù, che in quel momento avevano paura, erano presi dalla paura, li rassicura e gli dice: «Non ti preoccupare, sono io, non temete». Ma guarda che succede. E Pietro, rispondendo, gli disse: «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque». Pietro, in quel momento, non credette che era Gesù. Dice: «Se sei tu, fai camminare anche a me sulle acque». Egli disse: «Vieni». E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Quindi Pietro, che sì, era colui che dubitò, ma fu anche il più coraggioso, perché voleva capire se veramente era Gesù, perché ancora loro non capivano se era veramente Gesù. Ricordiamoci che Gesù camminava su un mare che non era un mare come fanno vedere nei film, un mare calmo. La Bibbia dice che il mare si agitava a destra e a sinistra. Il mare era un mare forte, c'era una tempesta, e anche Pietro doveva camminare sulle acque, su un mare agitato, con le onde. E se c'era una tempesta c'era vento. Non sappiamo se c'era pioggia, ma sicuro che era una tempesta. Per muovere una barca dove c'erano almeno 12 persone, era una barca abbastanza grande, e sta barca era agitata e sbattuta a destra e a sinistra. E Pietro dice a Gesù: «Se sei tu, comandami di venire da te». E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Ma vedendo il vento forte, ebbe paura, cominciando ad affondare, gridando, dicendo: Signore, salvami. E quindi inizia a camminare per fede Pietro, ma a un certo momento il suo sguardo non era più rivolto a Gesù, era rivolto al vento, perché ancora la tempesta era presente, il vento c'era. E quindi quando noi siamo in una prova e in una difficoltà e Gesù è con noi, non significa che la prova finisce subito. C'è Gesù accanto a te, che ti dice: cammina nella prova, io sono accanto a te. Anche se la prova diventa più difficile, continua a camminare. Ma ci sono momenti in cui si ha paura. E se ce l'hanno avuto i discepoli che hanno gridato davanti a Gesù, noi non siamo superiori ai discepoli. Che cosa avremmo fatto noi? Che cosa facciamo noi quando ci troviamo in prove e difficoltà? Entriamo in confusione, abbiamo paura, dimenticando chi è Gesù, quello che può fare. Guardiamo più il problema, più la montagna, più le onde, più il vento, a quello che è Gesù, a quello che Lui ci dice di fare. E dice la Bibbia che Pietro, vedendo il vento, cominciò ad affondare, gridando, dicendo: Signore, salvami. Quante volte pensiamo di affondare, gridare, avere paura, non c'è più speranza? È proprio in quel momento che diciamo: Signore, salvami. E cosa succede? Versetto 31. E subito, quando? Subito, Gesù stese la mano. Subito. A quel grido, in quel momento dove la prova era ancora più difficile, fin quando era sulla barca galleggiava, ma ora era sulle acque, aveva sperimentato il miracolo. A un certo punto una notizia negativa, un qualcosa di negativo cerca di farti sprofondare, ma è proprio in quel momento che tu devi continuare a gridare a Gesù e dire: Signore, salvami. E a quel grido subito Gesù stese la mano, lo prese e gli disse: o uomo di poca fede, perché hai dubitato? O uomo o donna di poca fede, perché hai dubitato? Dio ti ha indicato una strada da percorrere. E quando dubiti, sprofondi. E quando più non guardi a Gesù, non ascolti più la parola di Dio, sprofondi. E quando ascolti più quello che dicono gli altri, la TV, le persone accanto a te, più di quello che ti dice Dio, sprofondi. Gesù vuole darti la mano per tirarti fuori. Ti tira fuori e ti dice qual è anche il problema. Ti dice: o uomo di poca fede. E ti dice il perché stavi sprofondando. Perché hai dubitato. Il contrario della fede è il dubbio. E quando metti il dubbio davanti alla fede, ecco che inizi a sprofondare. Ma Gesù non ha lasciato sprofondare Pietro. Pietro ha invocato il nome di Gesù e Gesù ha steso la mano per tirarlo fuori. Invoca il nome di Gesù in quella tempesta, in quel problema, in quella situazione. Invoca il nome di Gesù. Non ha chiamato i discepoli, non ha chiesto aiuto ai discepoli, ha chiesto aiuto a Gesù. Quando sei nella tempesta, gli altri possono aiutarti, possono sostenerti, ma devi chiedere aiuto a Gesù. In quel momento chi ti può tirare fuori dalla tempesta è Gesù. Chiedi aiuto a Gesù. Poi quando salirono in barca, il vento si acquetò. Allora quelli che erano nella barca vennero, lo adorarono dicendo: veramente tu sei il figlio di Dio. Cosa dicono i discepoli? Veramente tu sei il figlio di Dio. Ancora avevano dei dubbi. Dopo aver visto i miracoli di Gesù, la gloria di Dio, ancora avevano dei dubbi e dicono: veramente sei il figlio di Dio. In quel momento credettero. E dice la Bibbia che quando salì sulla barca Gesù, la tempesta si acquetò. Il vento cessò. E lo adorarono. Quando superi la tempesta, continua ad adorare il Signore. Nella tempesta gridi al Signore, ti accosti con fede, ma quando finisce tutto, non ti dimenticare di inginocchiarti dinanzi a Dio e adorarlo per quello che ha fatto, per quello che è. Veramente, tu sei il figlio di Dio. Quella tempesta servì ai discepoli per fargli capire che Gesù è il figlio di Dio. A volte Dio permette certe tempeste nella tua vita per farti rendere conto che Gesù è il figlio di Dio, l'unico degno di lode e adorazione. I discepoli adorarono Gesù, riconobbero Gesù come il figlio di Dio. Ricordiamoci che su quella barca c'era anche Giuda, che in quell'occasione riconosce Gesù come il figlio di Dio, ma che poi in altra occasione tradì Gesù. Continua a riconoscere Gesù come il figlio di Dio per tutto il resto della tua vita, ad adorarlo, ad avere lo sguardo su di lui. Arriverà la tempesta? Gesù è accanto a te. Gesù è vicino a te. Metti la giusta fede. E se non hai fede, accresci la fede con l'ascoltare e l'udire la parola di Dio. Lo Spirito Santo incoraggerà la tua vita, guiderà i tuoi passi, e anche se ci saranno momenti di paura, il Signore stenderà la sua mano per tirarti fuori e dirti: o uomo di poca fede, perché hai dubitato? Perché hai dubitato? E quindi noi abbiamo bisogno di ascoltare la parola di Dio per crescere la nostra fede, di circondarci di persone che parlano con fede, persone propositive, persone che ti incoraggiano, persone che ti trasmettono l'amore e la gioia dello Spirito Santo, affinché la tua fede possa crescere e la paura e il dubbio possa allontanarsi dalla tua vita nel nome di Gesù. Grazie Padre, come tu ci aiuti e ci proteggi. E adesso faremo questo canto insieme e adoriamo il nostro Signore. Chiediamo che questa sera ognuno possa ascoltare e uscire con una vita con più fede, ricca di fede, che servirà per te e per le persone che ti stanno accanto. Thank you.
Spirito di Dio. Con il suo Spirito la nostra vita riempirà e ci battezzerà. Il muto canterà, il cieco vedrà, la catena si romperà, lo Spirito scenderà. Lo Spirito, la tua presenza col tuo volere scenda su noi, si muoverà. Spirito di Dio, con il suo Spirito la nostra vita riempirà e ci battezzerà. Il muto canterà e il cieco vedrà, e la catena si romperà, lo Spirito scenderà. Spirito, lo Spirito, presenza col tuo volere scenda su noi, e come nella Pentecoste la tua gloria scenderà e ci inonderà, e ci inonderà, e come nella Pentecoste la tua gloria scenderà e ci inonderà, e ci inonderà lo Spirito. Spirito, la tua presenza col tuo volere scenda su noi, lo Spirito, Spirito, e la tua presenza col tuo volere scenda su noi, Spirito,
Spirito Santo. Oh Spirito Santo, vogliamo adorarti e, come dice la tua parola, questo popolo si accosta a me con la bocca e mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. e invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Poi, chiamata a sé la folla, disse loro: ascoltate e intendete. Gesù ti chiama ad ascoltare, a intendere. Non onorare Dio solo con le labbra, con la bocca, ma devi onorarlo con tutto il cuore. Dio vuole un cuore vicino a Lui. Ascolta, intendi la parola di questa sera. Perché se ascolti e intendi e metti in pratica, allora vedrai la tua vita cambiare. Vedrai come la gloria di Dio scenderà su di te e sarai una testimonianza e di aiuto per le persone che ti stanno accanto. Sarai uno strumento nelle mani di Dio per portare l'Evangelo della pace, dell'amore, della gioia, della bontà e della misericordia. Dio ci ha fatto misericordia a tutti noi. E la grazia di Dio sovrabbonda sulle nostre vite. È la grazia di Dio che noi riceviamo per mezzo di Gesù, che è il nostro Signore. Vi chiedo di mettere in pratica questa parola di stasera e noi ci vediamo domenica alle 11. E che Dio vi benedica. Pace a tutti voi.